Modem.
Una folla si è radunata a Belgrado per i funerali di Ratko Mladic, generale delle truppe serbe di Bosnia durante la guerra nella ex Jugoslavia, condannato dalla giustizia internazionale per genocidio.
Quella bara è stata esposta tutta la mattina nella chiesa ortodossa di San Luca.
Sotto il comando di Mladic si è consumato l'assedio di Sarajevo, durato quasi 4 anni con oltre 11.000 vittime, e la campagna di pulizia etnica culminata nel 1995 con il genocidio di Srebrenica, il primo genocidio in Europa dal secondo dopoguerra.
Mladicevo smrt iza rešetaka.
Abbiamo visto che il tribunale dell'Aia ha voluto che Mladic morisse dietro le sbarre e non che morisse in Serbia come da suo desiderio. Questo fatto non ha precedenti ed è del tutto ingiustificato.
Anticivilizzazionismo.
Riportare la salma di Ratko Mladic a Belgrado è un fatto che solleva diversi interrogativi agli occhi dei paesi membri dell'UE per capire se e come la Serbia aderisce ai nostri valori.
How they align with our values.
Un funerale con tutti gli onori, anche se qualcuno si è prodigato a non volerlo chiamare funerale di Stato. Stiamo parlando delle esequie di Ratko Mladic, ex generale serbo-bosniaco, una delle figure chiave della guerra in Bosnia-Erzegovina durante gli anni 90. Stava scontando l'ergastolo all'Aia per genocidio e crimini di guerra e contro l'umanità. Sotto il suo comando era stato perpetrato l'assedio di Sarajevo e la campagna di pulizia etnica culminata con il genocidio di Srebrenica. Eppure oggi la morte di Ratko Mladic non ha chiuso uno dei capitoli più bui della storia, bensì sembra aver riaperto ferite profonde. Buongiorno da Agata Galfetti e dalla redazione di Modem, oggi con Roberto Porta alla regia del programma, Mauro Benzoni cura la parte tecnica. Nella nostra copertina abbiamo sentito la voce del presidente serbo Aleksandar Vučić e gli avvertimenti della commissaria europea per l'allargamento Marta Kos riguardo alla glorificazione dell'ex generale e il nome gridato a gran voce dagli spalti dei sostenitori della Stella Rossa, squadra di calcio proprio della capitale serba. E oggi la comunità internazionale si interroga come è stato possibile che la Serbia tributasse a Mladic un tale onore con tanto di volo di Stato e migliaia di persone alle esequie. E aggiungiamo, è davvero impensabile ad oggi immaginare un vero processo di riconciliazione e verità? E come si posiziona sul piano interno e internazionale oggi con questa mossa alla Serbia di Vučić, scossa da quasi 2 anni di proteste degli studenti e prossima a nuove elezioni? Ne parliamo per la prossima mezz'ora con 3 ospiti che vi presento subito. Collegato da Belgrado, saluto Milovan Pisarri, storico ed esperto di nazionalismi dei Balcani. Buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Saluto anche Nenad Stojanovic, politologo e professore di scienze politiche all'Università di Ginevra. Benvenuto.
Buongiorno.
E qui in studio con me c'è la collega giornalista di Swiss Info, Maria Milanovic. Benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Milovan Pisarri, inizio da lei e proprio da Belgrado, dove ci sono stati appunto ieri i funerali di Mladic, criminale di guerra, genocida. Innanzitutto le chiedo, è rimasto sorpreso di questo tributo riservato a Mladic? Parliamo di migliaia di persone. All'indomani del suo arresto nel 2011 vi era un sentimento di condanna dei crimini comprovati di Mladic, anche in Serbia e nella Repubblica Srpska, una delle due entità della Bosnia. Allora cosa è cambiato a 15 anni di distanza?
Sì, a dire la verità non sono sorpreso da quello che è successo, dall'immagine che abbiamo visto ieri. Parliamo di decine di migliaia di persone, parliamo di uno stadio intero a rendere onore e omaggio a questo criminale di guerra, parliamo di moltissime persone venute da diverse parti della Serbia, soprattutto dalla Repubblica Serba di Bosnia. Perché non mi sorprende? Non mi sorprende perché di fatto c'è una continuità per quello che riguarda questo tipo di immagine creata intorno al generale, che continua praticamente dalla fine della guerra in Bosnia ed Erzegovina, ed è un'immagine portata avanti sostanzialmente da quei non solo dai partiti politici, ma da quella componente della popolazione fortemente nazionalista che ha sempre avuto una voce molto forte qui in Serbia. È giusto quello che dice, nel senso che c'è stato un periodo, soprattutto intorno al 2011, quando sembrava che le cose potessero cambiare, ma era il periodo, è stata quella parentesi, diciamo, in cui ci sono stati governi di quello che si potrebbe dire centro, centro-sinistra, e quindi diciamo si cercava di fare un qualcosa un po' diverso. Quello è il periodo in cui il presidente della Repubblica Boris Tadic andò, si recò di persona a Srebrenica a rendere omaggio alle vittime del genocidio. Purtroppo le cose sono cambiate, già nel 2012 ritornano al potere quelli che erano, diciamo, gli ex radicali, gli ultranazionalisti che negli anni 90 avevano avuto delle grandissime responsabilità proprio per quanto riguarda la guerra e l'incitamento all'odio razziale, e sono quelle che sono di fatto ancora oggi al governo. Quindi abbiamo una continuità di questa narrazione, di questa immagine un po' mitizzata, non solo del generale criminale di guerra Ratko Mladic, ma anche di tutto quello che è successo in Bosnia e Erzegovina e in Kosovo.
Nenad Stojanovic, il governo di Aleksandar Vučić ha ribadito che le esequie erano state organizzate e gestite dalla famiglia Mladic, eppure la politica c'era e come, con diversi membri di governo in prima fila, anche se mancava proprio il presidente. Significa, come diceva il professor Pisari, che la Serbia non vuole chiudere con il passato?
Sicuramente questa è Serbia di Vučić, quindi il presidente Vučić è un ultranazionalista che ancora negli anni 90, penso proprio pochi giorni dopo il genocidio Srebrenica, ha detto nel Parlamento serbo che per ogni serbo ucciso bisogna uccidere 100 musulmani, quindi ecco, questo è il personaggio del quale stiamo parlando, e quindi lui è riuscito effettivamente a creare tutto un sistema di potere in Serbia molto, come posso dire, di tipo autoritario, come, non so, Orban in Ungheria prima, quindi controllo quasi totale sui media, controllo dei partiti politici, non solo il suo, ma anche di alcuni che figuravano quasi, diciamo, per far finta nell'opposizione, e così via. Però ecco, c'è anche una Serbia che si è ribellata e che si sta ribellando a questo potere, quindi l'anno scorso ci sono state delle manifestazioni partite soprattutto dagli studenti in tutto il paese per settimane e settimane, mesi e mesi, e adesso ecco, ci saranno le elezioni a fine ottobre, vediamo come andrà, come posso dire. Penso che questi, la morte di Mladic arrivata adesso e poi questi funerali possano purtroppo avvantaggiare ancora Vučić, perché adesso questo gli permette di spostare il discorso su questi temi del nazionalismo, della difesa del suo popolo e così via, piuttosto che avere durante la campagna elettorale discussioni sulla corruzione, su quello che sui problemi economici, sulla disoccupazione e così via, quindi sui misfatti del suo governo.
Come diceva Nenad Stojanovic, da quasi due anni i giovani protestano contro il governo Vučić per più diritti, per più democrazia, questo quasi ininterrottamente dal 2024, dal crollo di una pensilina della stazione di Novi Sad. Maria Milanovic, tu hai seguito queste proteste, ti chiedo, hanno protestato anche contro gli onori riservati a Mladic ieri?
Le proteste ci sono sicuramente state, non come quello che abbiamo visto finora contro il governo Vučić. Ci sono state sui social, ci sono state voci che si sono levate, ma penso che, come diceva Nenad Stojanovic, questo attualmente fa comodo a Vučić per spostare l'attenzione su altro. E pensiamo che tra poco più di un mese si apriranno le urne, e quindi penso che chi ha protestato finora si sta concentrando più su quello che sull'episodio di Mladic. Non sarà sicuramente solo un episodio isolato, perché si riapriranno dei discorsi, ma penso che si concentrino di più su quello su cui si sono concentrati finora.
Maria, quanto c'è ancora di questo sentimento nazionalista in Serbia e tra i giovani serbi? E se persiste ancora questo sentimento di cui si parla spesso di ingiustizia? Molti serbi, cittadini serbi, dicono di essere stati trattati, di venire trattati diversamente dagli altri attori della guerra, delle guerre in ex Jugoslavia negli anni 90.
Sono dei discorsi generazionali, nel senso che mi sembra che i più giovani, come dicevo prima, hanno altri problemi a cui pensare, sicuramente è qualcosa che fa parte della nostra identità, e il sentimento di essere trattati diversamente, quello rimane sempre è attivo da un bel po' di anni, e scusate, però... Ecco, mi sembra che le giovani generazioni non pensino così tanto a quel passato. Penso che sia la mia generazione, io ho 42 anni, sia quella che, diciamo, l'ultima o la penultima che lo sente così, che lo ha sentito in maniera così forte questi discorsi. Ecco, avevamo il nostro problema principale era quello, la guerra, il dopoguerra. Le nuove generazioni per loro è solo un capitolo della storia, sono libri di storia e sì, ne parlano, ne discutono, ma non credo che sia sentito come in generazione più anziane, diciamo.
Vorrei fare reagire anche lo storico Milovan Pisarri. Ci sono appunto delle radici storiche per meglio comprendere magari anche questa sorta di processo di riabilitazione di una figura controversa come quella di Mladic.
Sì, purtroppo sì, nel senso che quello che viene detto in merito a Ratko Mladic e alla guerra in Bosnia e Erzegovina è un po' un discorso che in alcuni tratti fa ricordare molto la reinterpretazione della storia che è avvenuta qui in Serbia negli ultimi 20 anni, soprattutto per quanto riguarda la Seconda Guerra Mondiale. Ci sono dei paralleli che possono essere fatti. Per dirla brevemente, la Seconda Guerra Mondiale, la resistenza partigiana jugoslava è stata messa un po' in disparte, è stata creata un'immagine nuova di un'altra resistenza non collegata alle idee della Jugoslavia e del comunismo, ma a una resistenza patriottica, nazionalista, monarchica, e ci si rifà a quella che è l'immagine di questo colonnello, poi diventato generale, Draža Mihailović, che combatté appunto all'inizio insieme ai partigiani jugoslavi contro i tedeschi, contro gli italiani, ma poi passò sostanzialmente, divenne un collaborazionista, e si rese responsabile, le sue unità si resero responsabili di massacri contro civili musulmani, bosgnacchi, non solo in Bosnia e Erzegovina, ma anche nel Sandžaccato, quindi diciamo in quella che adesso è la Serbia. Sono documenti molto, molto, molto famosi che testimoniano massacri di 8, per esempio c'è un massacro nel febbraio del 42 di 8.000 musulmani. Beh, se pensiamo a quello che ha fatto Ratko Mladic, sostanzialmente è una cosa estremamente simile, cioè il massacro di 8.000 persone a Srebrenica. Piccola parentesi, quando parliamo di Ratko Mladic parliamo di un criminale di guerra condannato per il genocidio di Srebrenica, ma anche per altri 9 capi di accusa. Ratko Mladic è stato condannato per crimini di guerra, crimini contro l'umanità, quindi deportazioni, stermini, eccetera, eccetera. La condanna per il genocidio è l'ultima più forte sicuramente, ma parla di una carriera sostanzialmente di crimini di guerra. Quindi ci sono questi paralleli, si può fare questo parallelo per quanto riguarda la reinterpretazione della Seconda Guerra Mondiale e l'interpretazione di quelle che sono di quella che è stata la guerra in Bosnia e Erzegovina. Qual è il risultato? Il risultato è che anche se i giovani, ed è vero, hanno tutti altri interessi, hanno tutte altre preoccupazioni, l'immagine generale che c'è, che gli viene servita sostanzialmente, è che sia l'uno che l'altro non hanno fatto niente di male e che difendevano il popolo serbo, che difendevano lo Stato serbo, eccetera, eccetera, ma che sostanzialmente sono figure positive nella storia della Serbia e del popolo serbo.
Infatti ieri anche durante i funerali si sono visti anche volti di giovani. Nenad Stojanovic, lei come guarda questa mossa del governo Vučić, lasciar fare questo funerale quasi di Stato, una mossa che Bruxelles ha condannato che non è un biglietto di visita gradito per sedere insomma al tavolo dei 27, e la Serbia sembra essere sempre costretta in quel limbo, non con l'Unione Europea, ma insomma magari nemmeno del tutto con la Russia e la Cina. Che mossa è stata?
Beh, Vucic è stato finora abbastanza abile a giocare su diversi fronti, quindi è l'amico della Cina, è l'amico della Russia, però anche quando va a Bruxelles comunque si dimostra vuole essere anche il loro amico. E per l'Unione Europea ovviamente la Serbia ha un ruolo geopolitico anche importante, non vuole che vada non so, sotto la sfera russa, quindi anche l'Unione Europea non è sempre stata molto ferma. Adesso questo episodio, come ho detto prima, probabilmente andrà, cioè l'Unione Europea giustamente ha protestato e protesterà, ci saranno magari anche delle sanzioni di tipo politico, chi lo sa, verso la Serbia, però questo Vucic lo sfrutterà nella campagna elettorale per dire ecco, ci stanno di nuovo attaccando tutti e quindi dobbiamo difenderci e quindi dovete votare per noi, perché bisogna comunque capire il contesto politico e anche storico, come il collega Milovan l'ha detto poco fa, della regione, quindi è una regione con tanti nazionalismi dove tutti si sentono vittime degli altri, quindi tutto passa sotto diciamo la chiave, ecco, noi ci difendiamo contro gli altri, non so, nella seconda guerra mondiale c'è stato anche un genocidio dei serbi da parte degli Ustascia, che erano nazionalisti croati e nazisti e così via, questo è il contesto. E se posso solo aggiungere una nota forse anche un po' personale, perché per me è anche difficile essere imparziale, io sono nato a Sarajevo, ho vissuto lì fino all'inizio della guerra, ci sono stato anche nei primi 10 giorni della guerra, quindi quando ricordo, c'è stata anche una intercettazione proprio di Mladic che dava gli ordini alle sue truppe di bombardare un quartiere residenziale, quindi non militare, ma residenziale di Sarajevo, dicendo ecco colpite quel quartiere perché lì ci sono anche dei serbi, però meno che negli altri quartieri, quindi andate pure là. Cioè stiamo parlando proprio di un personaggio che è andato contro quelle che sono le regole che devono valere anche durante la guerra. Ci sono le convenzioni di Ginevra che lui conosceva benissimo, e così via, e quindi è andato in modo consapevole contro il modo di comportarsi in una guerra, andando tra l'altro anche a colpire i civili.
Maria Milanović, cercando di interpretare il pensiero dei movimenti studenteschi, è ancora possibile immaginare un futuro democratico, che è quello che chiedono, se non si fanno i conti con il passato?
Ma il futuro democratico sarà possibile quando otterranno quello che stanno chiedendo, ovvero una giustizia per cose che sono successe 2 anni fa. Non parliamo di 30-40 anni fa. Le proteste, ricordiamolo, sono partite dal crollo della tettoia della stazione ferroviaria bus di Novi Sad. Ad oggi ancora quella situazione non è stata risolta. Quindi si trovano in una situazione dove non si fanno i conti con un passato vicino, recente. Quindi i conti neanche con quello più lontano sono stati fatti, o sono stati fatti a modo di chi li ha fatti, nel senso su misura. Ecco, è questa frustrazione qua che probabilmente sentono e che vogliono esprimere, che continua a portarli avanti, a motivarli per le proteste, perché fare i conti con qualcuno che non vuole fare i conti è molto difficile.
Ricordiamo magari anche che Vucic e il suo partito controllano tutto, che in questi anni, ed è quello che gli si rinfaccia, ha fatto ben poco per i serbi, molto invece per la propria immagine, per se stesso, per il partito. I giovani temono anche per il processo stesso di elezione del 25 ottobre?
Assolutamente sì, e appunto, come dicevamo prima, questo è quello che è appena successo, è un ottimo modo per spostare l'attenzione. Seguo i social, ho visto, ho dei conoscenti comunque molto attivi nelle proteste, e c'è una grande preoccupazione su quello che succederà a fine ottobre, Si stanno già organizzando anche sempre via social, perché queste proteste, se non ci fossero i social, non avrebbero avuto il successo che hanno. Si stanno organizzando controlli dei vari uffici elettorali, ovviamente tutto in maniera ufficiosa, perché ufficialmente nessuno li lascerà mai controllare che sia, però sì, c'è un grande timore per il 25 ottobre, sì.
Nenad Stojanovic, parlando ancora di elezioni, anche la Bosnia Erzegovina sarà chiamata al voto ad inizio ottobre. In questo caso lei pensa che i fatti appunto attorno a questo funerale di Ratko Mladic possano intaccare anche il processo elettorale in Bosnia?
Sì, penso di sì. Perché la Bosnia, adesso in poche parole, è divisa in due entità, di cui una entità si chiama Repubblica Serba di Bosnia e l'altra è una federazione di croati e bosniaci musulmani. E quindi sì, al potere nella Repubblica Serba di Bosnia ci sono alleati di Vucic, questo signor Dodik in particolare, che più o meno hanno la medesima narrazione e che cercheranno, anzi stanno già facendo, di approfittare dei funerali di Mladic e di tutta la discussione anche su scala internazionale su questi funerali per... anche lì tirare la coperta dalla loro parte, evitare di parlare di problemi e misfatti che hanno fatto durante la loro permanenza in governo e di vincere le elezioni. Ma allo stesso tempo però queste manifestazioni Serbia provocano poi dopo le reazioni da parte dei nazionalisti croati o bosniaci musulmani, che anche lì i loro partiti più, diciamo, etnici o etnonazionalisti ne approfitteranno per dire ecco cosa sta succedendo in Serbia, anche noi dobbiamo difenderci, quindi buonanotte al secchio, per dire. Non so come andranno le elezioni in Bosnia, però oggi come oggi non la vedo molto bene.
Si teme forse ancora più polarizzazione, se c'è spazio per ancora più polarizzazione. Milovan Pisari, lo ricordo, lei è storico, si dice che la guerra in ex Jugoslavia la si studia su tre libri di storia diversa, uno per quelli di etnia serba, uno per i musulmani, un terzo per i croati. Questo detto vale ancora oggi? È come dire che un processo di riconciliazione con tre testi che raccontano tre storie diverse sarà impossibile da intraprendere?
Beh, io sono ottimista e credo che prima o poi si riuscirà ad arrivare a una riconciliazione, il che non significa avere una storia comune, ma significa avere magari storie diverse, ma rispettare anche il punto di vista degli altri. E purtroppo quello che succede è questo, sì, effettivamente esistono ancora oggi, a 30 anni dalla fine della guerra, esistono tre storie diverse: i croati hanno la loro storia, i serbi hanno la loro storia, i bosniachi hanno la loro storia. Però dobbiamo fare un passo indietro e chiederci perché è così. E se noi pensiamo che effettivamente sia in Croazia che in Bosnia e Erzegovina, che in Serbia, che in Kosovo alla fin fine, al potere ci sono sostanzialmente persone che o erano attive durante gli anni 90 o sono comunque collegate a quel tipo di politiche, dobbiamo chiederci ma perché tengono in piedi ancora questo nazionalismo? E se proviamo a pensarla in questa maniera, capiamo che il nazionalismo è uno strumento che loro utilizzano ovviamente per mantenersi il potere e per garantirsi la vita politica sempre in un futuro. La situazione che abbiamo oggi qui in Serbia, in Croazia è differente, la Croazia fa parte dell'Unione Europea, anche se anche lì non è tutto, insomma, non è che funzioni tutto alla perfezione, anzi. La situazione che abbiamo in Serbia qual è? Abbiamo un partito, un uomo forte, un partito che controlla sostanzialmente tutto, come si diceva poco fa. Per controllare tutto ha bisogno ovviamente anche di un certo tipo di narrazione, di ideologia, per far sì che la gente lo voti. E soprattutto parliamo delle zone rurali, delle zone insomma non parliamo di Belgrado, ma parliamo delle zone un po' distanti. Teniamo conto che hanno il controllo totale dei mass media, hanno il controllo delle istituzioni, quindi sia dei tribunali che della polizia, delle scuole sostanzialmente, e che quindi indottrinano continuamente le persone, ovviamente fanno sempre leva su questi argomenti: gli altri sono i cattivi, noi ci dobbiamo difendere, noi non abbiamo mai fatto niente, nulla di male, se le cose vanno male per colpa degli altri, però se votate me le cose andranno sicuramente molto meglio. Quindi purtroppo quello che vedo io è sempre questo: mantenere un certo tipo di storia, come dire, molto differente dagli altri, opposta agli altri, per fini interni. Il nazionalismo è uno strumento, non è più insomma un'ideologia politica, è uno strumento che viene utilizzato coscientemente per garantirsi la sopravvivenza politica. E purtroppo finché si continuerà a ragionare in questi termini, finché ci saranno al potere persone che sono o collegate o fuoriuscite da quella, insomma, dalla storia degli anni 90, non se ne esce. Ci vuole il cambio, e per questo che aspettiamo tutti un po' queste elezioni del 25 ottobre. Ricordiamo una cosa: gli studenti hanno messo in moto queste proteste, le hanno organizzate, ma le proteste sono diventate proteste di massa, e quello a cui si va incontro, ci si prepara, andiamo insomma per tutti insieme per sconfiggere questo autocrata sostanzialmente.
Maria Milanovic, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, si parlava prima di riconciliazione possibile o impossibile, magari sui fatti di 30 anni fa no, però quello che io ho visto durante le proteste è che i nazionalismi sono stati completamente dimenticati. Nel momento in cui gli studenti in Serbia hanno iniziato a protestare, si sono uniti per solidarietà studenti in Croazia, studenti in Bosnia, sono arrivati studenti bosniaci musulmani a Belgrado a dare manforte dalla Croazia. Insomma, magari non ci si riconcilia sul passato di 30 anni fa, su storie che sono di altre generazioni, ma mi sembra che le nuove generazioni trovino un punto comune. Quindi si diceva gli studenti sono riusciti a fare quello che in 30 e passa anni la politica non è riuscita a fare. Questo mi sembra un segnale abbastanza forte.
Nenad Stojanovic, rilancio anche lei sul tema della riconciliazione. Ci vorrebbe, bisognerebbe metterci mano con più impegno, o comunque questa spinta che viene dai giovani potrà un giorno portare a una vera riconciliazione, secondo lei?
Sì, ma anch'io penso che dobbiamo rimanere ottimisti nonostante tutto. Questi sono ancora un po' gli spettri del passato che ogni tanto ritornano, però ecco, magari per confermare quello che ha detto anche Maria prima di me, anche la mia esperienza personale in Bosnia, ho partecipato, anche organizzato delle assemblee cittadine con l'uso del sorteggio per selezionare i membri di queste assemblee cittadine di tutta la Bosnia ed Erzegovina che discutevano di riforme elettorali, come prevenire alcune discriminazioni che esistono ancora nel sistema politico, perché non ci sono solo i serbi, i croati e i bosniaci in Bosnia, ci sono anche i cosiddetti altri, cioè cittadini o che non si riconoscono con questi gruppi etnici, o che sono ebrei, rom, anche una minoranza italiana e così via. Ecco, e la mia esperienza è che in queste assemblee cittadine i bosniaci di tutte le regioni, di tutte le etnie, riuscivano assolutamente a discutere in modo pacato, senza tensioni, a proporre soluzioni condivise. Ecco, proprio diciamo il contrario di quello che si vede se si osservano i politici e i loro discorsi. E poi dopo anche, insomma, quando ritorno a Sarajevo e nelle cerchie di persone che frequento, ecco, devo dire che assolutamente il passato fa parte del passato. Le persone di diversa, diciamo, provenienza o religione e così via sono assolutamente capaci di incontrarsi, di far feste insieme, di viaggiare insieme e così via. Ecco, chiudiamo con questa nota positiva.
Allora, forse è per questo che agli osservatori, alla comunità internazionale, Milovan Pisari ha fatto specie, ha fatto strano vedere così, anche se lei non era sorpreso, così tante migliaia di persone ieri ai funerali di Mladic. Per certi versi si può voltare pagina, e ieri però ci siamo ritrovati con il fatto che qualcuno forse non intende voltare pagina anche per mantenersi al potere.
Certo, teniamo conto anche di una cosa, è vero che la presenza c'è stata una presenza di massa, c'erano decine di migliaia di persone, però la Serbia è un paese di 6 milioni di abitanti. Quindi insomma facciamo il paragone, è anche vero che moltissime altre persone probabilmente la pensano in maniera completamente diversa. Il segno, l'aspetto più negativo di quello che è avvenuto ieri dal mio punto di vista è stata la presenza effettiva delle autorità statali e delle autorità religiose. Ricordiamo che il corpo di Mladic è stato riportato in Serbia da un aereo di Stato, c'erano presenti anche se a titolo privato ministri, sono stati resi gli onori militari. La Chiesa ortodossa, il patriarca ha celebrato la messa, ecco, questi sono gli elementi un po' più, diciamo, preoccupanti dell'aspetto di questa questione. Parallelamente a quello che è avvenuto ieri, ai funerali sono state sciolte le camere, cioè la camera, perché qui c'è una camera solamente, il che significa che effettivamente le elezioni avverranno nell'arco di brevissimo tempo, ed è questo, diciamo, l'aspetto anche tra virgolette positivo della giornata. Finalmente si è arrivati a quello che si chiedeva da tanto tempo, finalmente si può arrivare a tentare di cambiare la situazione.
Ecco, noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata che abbiamo dedicato a una pagina di storia europea ancora ingarbugliata e anche dolorosa per un'intera regione. Io ringrazio i nostri ospiti, voi che siete stati all'ascolto. Modem torna domani.